Buonanotte a tutti.
Salve a tutti.
Prova a parlare ancora.
Solita trasmissione magia, stregoneria, paganesimo che viene in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16:30. I microfoni fischiano un po'.
Vabbè, ma adesso si metteranno a posto. Anzi, vediamo un attimo perché non mi ritorna in cuffia niente. Allora, vabbè. Cominciamo la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Con cosa cominciamo la trasmissione? La trasmissione la cominciamo con... Sto fischio qua. Vediamo un attimo, bisogna cavarlo via però. E avanti. Eccolo qua. È cavato, levato via. Hai una cuffia, Francesco?
Sì, ce l'ho.
Prova a sentire se c'hai il ritorno in cuffia. C'hai il ritorno in cuffia?
Sì, c'è il ritorno.
Perfetto.
In cuffia.
Perché con questo non riesco neanche a capire se c'è o non c'è il ritorno. Vabbè. Allora, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera Venezia e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, prima cosa in apertura della trasmissione, niente, vi ricordo la conferenza che terrò a fine mese qui in sala dibattiti di Radio Gamma ed è Stregoneria e Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastia. La conferenza la lanciamo anche via internet, in giro per tutti quelli che possono essere interessati a questo tipo di argomento, e la terremo sabato 30 ottobre alle ore 17 Cadoneghe, qui a Radio Gamma, via Belzoni 9. Allora, 30 ottobre alle ore 17 in via Belzoni 9. La traccia della conferenza praticamente ha di 7 sottoargomenti, sarà concezione dell'esistenza umana del cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano come oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, la pederastia come elemento divino nel cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia delle persone del paganesimo politeista, e rimuovere l'orrore cristiano cattolico, è importantissima la parola cattolico. Qualcuno dice, ma perché non quei protestanti, quei cattolici? Perché è il nocciolo centrale per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Perché questi sottoargomenti? Perché noi sappiamo che le cose si generano da un humus, cioè esiste un'oggettività e le persone si adattano all'oggettività in cui vivono. In questa oggettività mettono la loro volontà, la loro determinazione, trasformano l'oggettività, però l'oggettività ricostruisce e riproduce nuove persone, riproduce il futuro. Per cui se noi non mettiamo l'accento su ciò che ci circonda, non possiamo nemmeno considerare come la persona si adatta. Se non mettiamo l'accento sugli adattamenti e le necessità di trasformazione della persona, non possiamo neanche sapere come l'humus viene trasformato. Ma se non mettiamo l'accento sulle trasformazioni dell'humus, non vediamo neanche la persona. L'unità triadica del paganesimo è soggettività, oggettività e relazione. Se volete oggettività, soggettività e divenire. Se volete essere, non essere, divenire. Cioè,
mette un quarto
voi.
Che essere se stessi.
Essere se stessi.
Esatto.
Ma l'essere se stessi.
Ma non essere per se stessi, non essere per Dio.
Fa parte dell'altra unità triadica, no? Cioè necessità, intento e volontà.
Sì.
Essere se stessi e l'esercizio.
Di solito, sai, nel paganesimo esistono i quattro punti cardinali, più esiste un centro, logicamente.
Sì,
e il centro sempre se stessi, uno si può rivolgere al sud, al nord, all'est, all'ovest, uno si può rivolgere all'acqua, uno si può rivolgere al fuoco, però sa che questi elementi non possono essere scissi, sono sempre legati da un cerchio alla fine. E dentro il cerchio c'è un centro che sei te stesso.
Per noi l'oggettività è composta da un insieme di elementi. Ogni volta che noi agiamo su un elemento, ogni volta che trasformiamo un elemento, trasformiamo anche la finale dell'oggettività. È chiaro che se sono degli elementi che incidono di meno, elementi che incidono di più, ma questo è abbastanza irrilevante. Cioè, se noi avessimo la TV di Stato da cui parlare, incideremo fra un numero maggiore di persone, giusto? Invece, avendo Radiogamma, e grazie sempre a Radiogamma, possiamo incidere.
Ecco, visto che tiri l'argomento di Radiogamma, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che Radiogamma ha una situazione economica particolare in questo momento, che in qualche maniera bisogna affrontare, in quanto esistono dei problemi sia tecnici sia burocratici, e purtroppo sia i problemi tecnici sia i problemi burocratici si risolvono tramite i soldi. Di conseguenza, chi si sente nella necessità di dare un contributo anche modesto a questa radio lo faccia, insomma, perché penso che sia il momento più opportuno affinché la radio abbia un sostegno, abbia un appoggio e possa continuare così, perché logicamente di radio commerciali ne abbiamo troppe, di radio clericale ancora di più. E infatti chi ascolta Radiogamma 5 sa il più delle volte che è disturbato da una certa Radio Maria, di conseguenza Radio Maria va avanti, diciamo, derubando gli ascoltatori, perché alla fine li vende morte, li vende la loro distruzione, li vende la loro ignoranza, li invede qualsiasi cosa, perciò di conseguenza questa è una radio che è libera, che ha sempre campato, che ha dato spazio a tutti, e perciò chi si sente in dovere o chi ha un debito di riconoscenza sa il momento di saldarlo.
Sì, anche a chi non gli piace questa trasmissione si renda conto che questa trasmissione gli ha permesso di indignarsi, e non è poco. A chi invece gli piace questa trasmissione gli ha consentito di avere degli elementi. A chi questa trasmissione è indifferente, pensi invece a tutte le diverse voci che su questa radio parlano, voci anche contrapposte, voci anche, so che qualcuno direbbe io spengo la radio, però magari ad altri invece piacciono, ad altri fanno contenti, fanno compagnia.
Beh, d'altronde sono quegli ascoltatori cristiani che sono una nullità e che si danno un'importanza soltanto perché chiamano a disturbare questa trasmissione. Cosa potrebbero fare queste nullità se non chiamassero noi per contestare?
Quelle persone che hanno telefonato per insultarmi, per esempio, sappiano che hanno un debito di riconoscenza nei miei confronti, perché gli ho dato l'opportunità di insultarmi. Se per ogni insulto mettessero via qualche lira per la radio, avrebbero la possibilità di continuare ad insultarmi, perché ad un certo punto, se non c'è più Claudio da insultare, siete convinti di trovare qualcun altro da insultare così disponibile come Claudio o Francesco? Meditate, cioè, avere qualcuno da insultare gratis, perché non ho mai denunciato nessuno.
Sì, no, ma anche perché di tener conto che queste persone praticamente sono veramente il nulla, sono il vuoto, sono la mancata di se stessi. Non sono forse neanche esseri biologici, sono forse una forma mutante. Bisogna, questa volta voglio essere anche moderato nelle definizioni. E di conseguenza loro, invece di pensare a quello che sono, quello che hanno fatto la loro esistenza, di quello che non producono assolutamente niente neanche per se stessi, hanno una scusa che devono insultare questa trasmissione per poter mascherare la loro fine, la loro distruzione, il loro non essere.
No, comunque vabbè.
Diciamo che è stato gentile, non le ho offese abbastanza, perché sono inoffendibili queste persone, cioè, in quanto non sono persone.
No, tutte le persone sono persone, ma
sono degli individui che hanno la nostra stessa forma, ma non hanno la nostra sostanza.
E qua dovremmo disquisire parecchio. Vabbè, ma non è importante, a volte si punta l'attenzione su un aspetto e lo si definisce con la parola. Quello che devo dire io, sì, tenete presente che esistono anche questi problemi. Viviamo in un sistema sociale dove tutto si compra e tutto si vende. E bisogna essere, non solo avere il soldo per comprare e per vendere le cose, ma anche per essere nelle condizioni di poter comprare e vendere le cose. Per cui non è uno dire io adesso ho 10 milioni e sono ricco, sono a posto. No, ho 10 milioni ma ho anche il debito di pagare la macchina. Cioè, non è detto che abbia davvero quei 10 milioni, capito? Per cui rifletteteci un attimino e pensate che effettivamente questa radio ha questi problemi in questo momento. Non dissanguatevi, però, mi raccomando, le persone sono preziose, perché no? Però se qualcuno ha qualcosa di più e dice visto che quell'idiota di Claudio Simeoni sta parlando alla radio, facciamo in modo che continui a parlare, oppure no, io te li do, basta che cacci via Claudio Simeoni. Vabbè, se date un congruo appoggio, penso che qualcuno potrebbe anche prendere in considerazione questa possibilità. L'importante è salvare la radio, no?
Sì.
Va bene. Io comunque continuerò sempre a fare magia, stregoneria, paganesimo. Allora, cominciamo un attimino con gli oracoli. Sì. La trasmissione di oggi continua con l'oracolo 108. Ah, ho fatto un piccolo calcolo. Arriverò fino ad aprile con gli oracoli. Dunque, praticamente io vi massacro con gli oracoli caldaici per un anno esatto. Dopodiché voi saprete tutto degli oracoli caldaici. No, non servirà più nessuno che vi parlerà di questo. Nessuno vi dirà che sono robe per prevedere il futuro o robe di questo genere. Saprete tutto degli oracoli caldaici. E saprete anche della visione della stregoneria relativa agli oracoli caldaici. E penso che mi farò pagare da Umberto Eco sta roba. Allora, passiamo al 108, l'oracolo il frammento 108. Dice: il Nous paterno inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili, quelli che sono detti bellezze ineffabili. Il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, il sentire, l'intuire, cui necessità e intento conducono le trasformazioni del cosmo. Questo si riempie di simboli. Cosa sono i simboli? Sono le matrici attraverso le quali il veggente scorge l'esistenza di una vasta realtà di trasformazioni delle coscienze di sé. I simboli sono quanto delle matrici generanti le coscienze di sé viene scorto dal veggente per intuire quanto lo circonda. Che cos'è una matrice? In questo caso è la relazione soggettività-oggettività incontrata da quella concentrazione di energia vitale che da inconscia si trasforma in coscienza di sé. Data la sua trasformazione in coscienza di sé, può proseguire in quella e solo in quella direzione di trasformazioni. Solo in quella direzione può esercitare la propria volontà facendosi Dio, proiettandosi nell'eternità dei mutamenti. Io sono un essere umano, mio padre e mia madre hanno fornito la matrice e per proiettarmi nell'eternità dei mutamenti posso esercitare le determinazioni proprie del mio divenuto, dell'esercizio delle mie determinazioni, posso esercitare la mia volontà anche modificando la matrice che lascio in eredità ai miei figli. Necessità e intento non intuiscono gli intuibili, ma gli intuibili sono espressione di necessità ed intento. Proprio perché gli intuibili sono espressione di necessità ed intento, il veggente che assiste a quanto vede può affermare che gli intuibili sono intuiti dal Padre. Ed è ciò che intuisce il veggente, le bellezze ineffabili. Che cosa sono le bellezze ineffabili? Quando uno stregone usa l'aggettivo bello o bellissimo per definire qualche cosa a cui assiste, quando coglie lo sviluppo della vita, le manifestazioni delle coscienze di sé mentre determinano se stesse nell'infinito dei mutamenti, quando si assiste all'uso delle determinazioni e della volontà degli esseri di qualunque specie per costruire il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Dunque, il Nous paterno inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili, quelli che sono detti bellezze ineffabili. E questa è l'interpretazione del frammento 108. Passiamo al frammento 109. Ma il Nous paterno non accoglie il volere dell'anima finché essa non sia uscita dall'oblio e non abbia pronunciato una parola, ricordando il puro simbolo paterno. E vediamo questo frammento. Il volere dell'anima, uscire dall'oblio, pronunciare una parola, ricordare il puro simbolo paterno. Sono i quattro elementi che caratterizzano questo frammento e che delineano il fare magico dell'individuo. Che cos'è il volere dell'anima? Quando un essere umano costruisce il Dio che cresce dentro di lui, sorge anche l'intolleranza per le limitazioni. Esiste un momento, e di questo ne ho sentito parlare, in cui la soggettivazione dell'oggettività da parte di un individuo avviene a livello tanto profondo che il sentire del corpo luminoso si sente stretto nella gabbia del corpo fisico. Anche se l'individuo ha messo la ragione al proprio servizio e non interferisce più di tanto con gli intenti e l'azione del corpo luminoso, questa diventa comunque una zavorra. Questa insoddisfazione così acuta cresce un po' alla volta col crescere del potere di essere dell'individuo stesso. Uscire dall'oblio significa diventare consapevole dell'infinito che sta davanti. Uscire dall'oblio significa sviluppare la consapevolezza dello sviluppo nell'infinito dei mutamenti. Uscire dall'oblio significa essere attrezzati per prendere in mano la responsabilità della propria esistenza. Una volta che il corpo fisico cessa di esistere, in quel momento viene accolta dal pensiero, intenzione, progetto, scopo, sentire, intuire, modo di giudicare paterno, non tanto perché c'è un qualche cosa in cui essere accolti, ma perché si è sviluppato necessità e intento attraverso l'uso della propria volontà nelle determinazioni dell'esistenza. Qual è la parola da pronunciare? Veramente nella lingua italiana sono due: io esisto. Questa parola viene pronunciata dall'essere umano che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti, dall'essere umano che determina se stesso all'interno del sistema socioculturale in cui nasce, vive e si costruisce, dall'essere umano in corpo luminoso, quando assumendo su questo la propria coscienza di sé, affronta lo sconosciuto. Qual è il puro simbolo paterno? L'espressione del padre in quanto padre e che può essere definita padre? Necessità e intento. Come può il corpo luminoso dell'essere umano ricordare il puro simbolo paterno di necessità e intento? Innanzitutto, sviluppando e costruendo il proprio corpo luminoso, attraverso il sommare della propria volontà a necessità che l'ha generato, e poi trasferendo il corpo luminoso sul corpo luminoso la volontà nella nuova situazione, soggettività, oggettività. Come lo trasferisce? Attraverso le azioni che il corpo fisico compie nell'affrontare la quotidianità. I meccanismi, le strategie messe in essere nella quotidianità formano la struttura determinatrice del puro simbolo paterno. La sostituzione con la volontà soggettiva alla necessità che ne ha condotto la nascita. In parole più semplici, l'essere umano deve costruire il Dio che cresce dentro di lui usando volontà e determinazione, se vuole che quel Dio diventi autonomo e prosegui nell'eternità dei mutamenti. E questo è il nous. Non accoglie il volere dell'anima, il nous paterno, il nous oggettivo, l'essere nous nell'oggettività, il volere dell'anima finché essa non sia uscita dall'oblio e non abbia pronunciato una parola ricordando il puro simbolo paterno. L'oblio dell'energia vitale è anche un'altra cosa. È uscire dall'oblio è quando l'energia vitale da inconscia diventa consapevole. Cioè l'inconsapevolezza dell'energia vitale è l'oblio della consapevolezza. Per cui ricordate sempre questi passaggi. Cioè nella stregoneria abbiamo sempre delle cose che si sommano, si sovrappongono e si dividono. Come dicevo prima anche con Francesco, con la stessa parola noi possiamo afferrare aspetti diversi e definire cose diverse nella vita. Cioè io posso dire bello per definire una cosa e quella cosa diventare immediatamente brutta quando è trasferita di piano, d'uso o di funzione o suscita in me delle cose negative. Per cui le parole definiscono delle cose nella relazione esatta in cui quelle cose vengono dette e come vengono dette. Allora, passiamo al frammento 110. Sì. Cerca anche il condotto dell'anima, donde discende in un certo ordine, lavorando a salario per il corpo, e cerca ancora come innalzarla al suo rango nuovamente, alla parola sacra, congiungendo l'azione. È il frammento di difficile interpretazione. La ricerca del condotto dell'anima sembra quasi che l'anima sia stata data o sia arrivata ad animare il corpo. In realtà non è il condotto dell'anima che giunge al corpo, ma il processo di formazione della struttura energetica ed animatrice di quello che sarà il corpo. Il condotto dell'anima sta ad indicare il processo di trasformazione dell'individuo attraverso il quale costui si trova nella situazione attuale, nella situazione in cui riconosce l'esistenza di una separazione fra il suo corpo e gli elementi animatori del suo corpo. Qual è l'ordine che deve cercare? È l'ordine della formazione di quel principio animatore, del suo sviluppo e della sua trasformazione. Deve riconoscere il momento in cui quel principio animò il processo di sviluppo dell'essere, che poi divenne l'essere umano con cui parliamo. Del momento in cui quel principio animatore alimentò il processo di trasformazioni del soggetto, è come se avesse lavorato a salario per il corpo. Espressione lavorare a salario è dipinta perfettamente e implica i doveri che quel lavoro impone al corpo. Il corpo ha esercitato la propria volontà e le proprie determinazioni perché il principio animatore ha sorretto le sue azioni. Senza il principio animatore sarebbe stato materia senza determinazioni nelle quali usare la propria volontà per espandersi. Come può pagare il proprio debito il corpo? come può pagare il proprio debito nei confronti della propria, fra virgolette, anima, l'essere umano? Continuando ad essere se stesso, non prostituendola, sottomettendola a determinazioni strane dalle sue, cercando cioè di innalzarla ad elemento principale quale fine delle sue azioni, elevarla al suo rango. Il principio animatore ha permesso al corpo di costruirsi, di svilupparsi. Ora il corpo deve agire affinché il principio animatore si sviluppi attraverso l'esercizio della sua volontà, esercitando le proprie determinazioni. Innalzarla al suo rango significa agire sviluppando intento, lungo la via indicata dai propri bisogni soggettivi. Significa sviluppare le determinazioni della propria specie, significa congiungere alla parola sacra l'azione. Diventare tutt'uno con l'intento, chiamare le cose col loro vero nome, esercitando se stessi per proiettare il proprio corpo luminoso nell'infinito dei mutamenti. Cercare e imparare i processi di trasformazione del principio animatore, per riprodurne i processi di sviluppo e rendere il corpo luminoso indipendente dal corpo fisico, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il significato di questo frammento è importante per comprendere la relazione fra corpo fisico e corpo luminoso dell'individuo. È importante anche per comprendere il processo di trasformazione attraverso il reciproco lavoro che esiste fra il corpo fisico e il corpo luminoso. Il termine anima lascia un po' perplessi al giorno, al primo apparire, in quanto la cultura imposta dal creazionismo ne impone una lettura. Quando distinguiamo il principio animatore e il nutrimento, il salario, che a questo principio animatore paga il corpo fisico attraverso la parola sacra e l'azione, allora tutto è chiaro. Il principio animatore non ha una sua autonomia, ma per diventare autonomo deve necessariamente passare attraverso il corpo. Col corpo costruisce una relazione dialettica nella quale dapprima stimola il suo costruirsi e una volta che il corpo fisico dell'essere della natura è formato, inizia attraverso l'uso della propria volontà, esercitando le proprie determinazioni a splasmare e modellare il corpo luminoso sul quale si trasferirà la coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Questo modellare messo in essere del corpo attraverso l'uso della sua volontà, esercitando le proprie determinazioni, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è il salario che il corpo fisico paga all'anima. Di contro c'è il corpo fisico che non paga il salario all'anima, in quanto si sottomette a determinazioni e volontà che non gli sono proprie. I cristiani impediscono agli esseri umani di pagare il loro salario all'anima, sottomettendoli al macellaio di Sodoma e Gomorra, fin da quando troppo piccoli non sono in grado di discriminare e difendersi. Costoro, non pagando il salario all'anima, vengono impediti di sviluppare se stessi nell'infinito dei mutamenti. I cristiani sacrificano gli esseri umani al loro Dio assassino per impedire loro di diventare dei. E con questo chiudo gli oracoli caldaici per oggi. Perché li chiudo? Perché si riallaccia anche questo alla conferenza. La conferenza cos'è che andrà a determinare? Niente, va a determinare il concetto di stupro e di pederastia, ma lo stupro e la pederastia non sono oggetti a sé stanti, sono il prodotto di un processo di trasformazioni, un prodotto di processo di trasformazioni dovuto alla sottomissione cui gli individui vengono sottoposti e la loro azione, il loro esercizio è la sottomissione ulteriore degli individui. E questo paragrafo degli oracoli caldaici, questo frammento, ci ricorda proprio questo. Ci ricorda come la libertà del soggetto, come la libertà del corpo di pagare il suo tributo all'anima, sia sua possibilità di eternità. Va bene, Francesco, mi fermo qui con gli oracoli caldaici, anche perché magari dopo si cominciano, oh miseria, cioè ti ricordi, quando leggi Gesù di Nazareth, l'infamia umana, dici ma parli sempre contro i cristiani, quando leggi delle robe che sono pagane nei commenti...
Penso
ma...
i cristiani si possono parlare contro i cristiani.
Sì, cioè, no, ma è bellissimo perché ogni volta che fai un esercizio no, per diffondere delle cose, per dire delle cose, ti dicono ma l'altro che non fai.
Sì, ma noi lo torniamo a ripetere, cioè che noi possiamo benissimo... Quel discorso cristiano a noi ci serve perché ci può permettere di definire quello che non bisogna essere. Cioè, nel senso, di conseguenza, noi è una citazione in negativo perché è necessaria, perché dopo dimostra la necessità di questo. D'altronde loro ci sono e sono il cattivo esempio di quello che noi non vogliamo essere, o di quello che avvenga, o di quello che una persona non dovrebbe fare.
Se noi siamo così è perché loro ci hanno imposto di essere così.
Sì, no, ma è una loro scelta. Cioè, ma d'altronde, vedi, il loro condizionamento è così forte che loro sono capaci di stravolgere qualsiasi cosa e di dare sempre un'immagine negativa a questo. Cioè, nel senso che loro fanno sempre, si reputano essere gli unici. Di conseguenza, qualsiasi persona che si deve manifestare, secondo loro, deve ripetere il loro modello, cioè deve essere identica a loro e deve avere le stesse caratteristiche. Partiamo da un esempio concreto. Hanno fatto uno dei soliti pseudo sondaggi, soliti argomenti di ciarlatani, un famoso convegno fatto a Roma sulla libertà religiosa vista da loro, che è solo dominio, e su questo sondaggio, penso largamente inventato, perché era organizzato dal CRIS, il convegno, il gruppo di ricerca di informazione sulle sette, e si disse che il 10% degli italiani, se ci credesse, per Satana ucciderebbe. Cioè, questa è un'affermazione veramente assurda, perché cosa significa dire? Visto che il Dio dei cristiani, visto che Cristo, visto che Dio insegna a uccidere, chi è contrario a Dio, sì, può essere contrario a Dio, ma deve fare le cose di Dio, perché l'unico Dio possibile è il Dio dei cristiani. Ma questo qua significa chiaramente introdurre un concetto, cioè che gli altri possono essere contro di te, ma devono essere nella stessa forma negativa.
Ma glielo hai detto da dove l'hai preso questa storiella?
Sì, beh, è un convegno del GRIS sulla libertà religiosa e ordinamenti democratici.
Allora, in questo, siccome Francesco attivamente prende anche lui la Repubblica, prima non lo prendeva.
No, la prendo sempre, ah, sì? Solo che non la leggo.
Ho capito.
Cioè, la faccio stagionare, dai.
E niente, le ultime tre righe c'è l'intervento della Iervolino, cioè sì. L'intervento della Iervolino a questo convegno, la quale dice: il Ministero degli Interni non ha nessuna intenzione di fare puttanate, non dice puttanate, per quelle che i cristiani chiamano sette, anche perché il Ministero degli Interni sa benissimo che qualsiasi cosa viene fatta va rivolta contro i cristiani. Cioè, anche se c'è un concordato che li salva, però ultimamente un paio di sentenze della Cassazione hanno dichiarato che in effetti non è esattamente così. Non è esattamente così. E allora, siccome Iervolino ha dei buoni informatori, cioè dei buoni consiglieri, oltre, cioè, lei è cattolica anche abbastanza...
Integralista.
Integralista, sì, però ha dei consiglieri che dicono: queste cose si possono fare, queste cose non si possono fare. Non è che gli vietino di fare le cose, dicono: queste cose sono contro la legge, cioè non si possono fare, cioè è un casino. E lei ha chiaramente mostrato il suo lato tollerante, chiamiamolo sì. Così, insomma, dicendo: non si fa niente contro le sette, anche perché, se vi ricordate, l'anno scorso cosa è successo? Ha fatto una campagna che non finiva più, ti ricordi?
Sì, ma difatti, ma sono cicli queste campagne. Poi, sai, col discorso del giubileo, bisogna che qualsiasi cosa venga messa a tacere, che qualsiasi cosa non se ne parli, a cominciare dalle donne in televisione, danno fastidio, perché si possono scandalizzare i pellegrini, di conseguenza possono provocare dei pensieri impuri. Cioè, si preoccupa di quello che uno potrebbe pensare, non di quello che uno potrebbe fare. Qui è l'atrocità del monoteismo, cioè, nel senso che il monoteismo dice sempre: a me non interessa che tu sia criminale, l'importante è che tu pensi bene, l'importante è che tu pensi a Dio, che tu ami Dio, l'importante è che tu pensi a fare un servizio per la Chiesa e per il Dio creatore. Poi che tu sia un criminale non importa niente, l'importante è che tu abbia fede, e se hai fede qualsiasi cosa ti è permessa. D'altronde io ho trovato una bella definizione su un romanzo di stregoneria, in cui la strega dice: fa, amano Dio perché non amano nessuno, non amano neanche se stessi, di conseguenza il loro è un grande amore verso Dio. Ma perché? Perché gli manca qualsiasi legame di amore o di attaccamento a se stessi, al mondo e alle persone che li circondano. E allora, di conseguenza, se tu devi amare soltanto Dio, se il tuo unico scopo, come dicono quelli cristiani adesso, è lo scopo di amare Dio, cosa te ne può fregare di quello che fai, di quello che sei responsabile? No, lo fai per amore di Dio. Di conseguenza puoi fare qualsiasi cosa. Di conseguenza ti preoccupi soprattutto di quello che possono fare gli altri in privato. Cioè, basta pensare anche al ridicolo discorso che è venuto fuori sulla stampa dell'intervento sulla masturbazione. Cioè, io posso capire che uno potesse dire: non è giusto che tu vada a sparare alla gente, che è un discorso concreto, ma cosa fai nel tuo privato? A me non me ne frega assolutamente niente.
Il discorso che hanno fatto i Paolini,
sì.
No, ma è peggiore di quanto sì. Si pensi, perché i Paolini, adesso vado a memoria, se no me lo tiro fuori, ma l'ho recensito, sì, in sì. Ogni caso, cioè su tutte le cose che io metto in serie. E quello di Paolini è peggio ancora, perché lo dico: in caso che tua moglie via, no,
esatto.
La masturbazione non è così grave. Cioè, ma scusate un attimo.
Sì, no, ma
rendiamoci conto una cosina. A fare un'affermazione del genere significa una cosa sola, cioè che la moglie è una bestia, sì, da ciavare, punto e basta. Cioè,
sì, è un contenitore,
esatto,
è un contenitore.
Non è una persona.
Sì, ma non è importante.
Cioè, quel discorso che hanno fatto i Paolini è bestiale, sì, ma sì, veramente bestiale.
Come esiste il bidone della spazzatura in casa, esiste la moglie soltanto come deposito di sperma.
Esatto.
Cioè, è la stessa cosa a livello di concezione.
Esatto. Io quando l'ho letto veramente sono rimasto aberrato, allucinato. Però pensandoci bene fa parte della logica del possesso. Naturalmente anche tutti questi ritagli li avrò anche in conferenza, perché non pensate che vengo in conferenza solo per dire, io ho anche un bel pacco, insomma, di ritagli proprio per dimostrare quello che dico, cioè, non sto dicendo
sì, no, ma difatti vedi, queste affermazioni, cioè, possono suscitare ilarietà, battute e così via, però se uno va a fare proprio l'analisi da dove proviene e cosa manifestano? Cioè, la gente dice, meno male che la Chiesa ammette questo, ma ammette questo perché ti considera una bestia.
Esatto.
Ti considera, cioè, proprio un animale che si installa di conseguenza. Siccome gli animali hanno delle necessità, si cerca di contenere e di limitarli.
Nota bene che noi non è che facciamo del moralismo tipico, cioè, noi non diciamo che il rapporto fra uomo e donna deve essere un modo o non deve essere un altro, perché se il rapporto uomo e donna, cioè, se un uomo e una donna hanno un rapporto solo per il sesso, sono fatti loro.
Esatto,
cioè,
ma
c'è chiaro questo. Cioè, se altri invece hanno rapporti diversi per affetto, per noi ci va bene tutto. Beh, se due uomini si fanno per i fatti loro, a noi non se ne frega niente.
Ma è soltanto una scelta personale,
esatto,
che non coincide. Cioè, nel senso, il paganesimo non pone problemi: cosa fai della tua vita,
esatto,
come vivi la tua vita. Cos'è che ispira la tua vita? L'importante è che tu non crei scompenso nell'ambiente in cui sei costretto a vivere, in una città, in uno stato.
L'importante è che non ci sia violenza di appropriazione
sotto. Di conseguenza, nella sfera della tua realizzazione, ti è permesso
fare
qualsiasi
cosa. Certo.
Non esiste legge, non esiste giudizio, non esiste morale, non esiste valutazione. È un problema tuo.
Quando non c'è violenza, quando c'è scelta fra adulti, quando la scelta è libera, a noi ci va bene tutte. Dalle ammucchiate all'omosessualità, qualunque, perché sono scelta delle singole persone, sono un modo che hanno le persone di esprimere loro stessi, e dopo che a me non piace, a lui non piace, a Satana non piace, benissimo, faremo altre cose o non faremo niente,
sì, ma
è irrilevante.
Infatti, per loro c'è sempre un discorso, cioè il comportamento è sempre univoco, cioè non è possibile concepire più di un comportamento, cioè esistendo un unico modello che è Dio,
bisogna
si fa?
Sottomettere a quel modello
e bisogna ripetersi sempre, cioè, perciò esiste una sessualità, esiste un stile di vita, esiste un comportamento, esiste una società, esiste una cultura, esiste un'idea, le altre non esistono,
non
perché
esiste.
Se Dio parte, che è creatore, decide cosa fare ed è l'unico a decidere, di conseguenza c'è soltanto una possibilità per i cristiani. Logicamente loro pensano che questa sia la possibilità unica, noi diciamo no, è una menzogna, noi diciamo che esistono infinite possibilità e queste infinite possibilità appartengono alla scelta delle personalità e dei comportamenti, non appartiene all'esterno, appartiene alla scelta delle persone.
Tenete presente che io potrei anche dire, anche se l'esempio è un po' azzardato, cioè nel senso che fra tutti i discorsi non finisce più, il fatto che ai bambini è stato proibito violentemente di masturbarsi è il risultato che alcune persone vanno a scippare le vecchiette e vanno ad ammazzarle. Cioè le vecchiette che a quei tempi erano magari donne e non hanno combattuto affinché le persone fossero libere sessualmente, eccetera, no? Si ritrovano adesso a dover subire una posizione di debolezza, diciamo così, delle reazioni violente a delle repressioni che sono state attuate 10, 15, 20 anni fa. Cioè, l'individuo tende sempre a sopperire alla sottomissione e a volte quando sopperisce alla sottomissione non ha sempre delle belle reazioni. Capito? Questo vorrei riuscire a far capire le persone.
No, ma anche perché questo qua è anche una cosa indotta dai cristiani. Cioè, nel senso che sono cristiani che conducono qualsiasi cosa verso l'annientamento e verso il negativo. Ti faccio un esempio molto concreto. Noi siamo dal Veneto e purtroppo abbiamo quel santuario mariano che è Monteberico a Vicenza, che tra l'altro occupa abusivamente un tempio al Dio Termine. Sul loro bollettino un paio di anni fa mi è successo di leggere una simile frase: fa, chi sostiene la necessità di usare i preservativi in rapporti a rischio è come dicesse al ladro vai a rubare, tanto la legge non ti punisce. Ottimo esempio. Cioè, allora di conseguenza, se tu usi i preservativi puoi andare anche a rubare, perché fai la stessa cosa. Cioè, renditi conto che loro dicono, cioè, arrivare al punto di paragonare l'uso dei preservativi a un furto, alla rapina. Ma per loro sì, è vero, perché rapisci qualcosa del loro Dio.
Esatto, rapisci, cioè, bestiame del loro gregge.
Però significa dire, cioè, il tuo comportamento non è dettato da una tua scelta, no, è una cosa criminale, colpevole, che è una violazione della legge, esatto. Ma è la violazione della tua legge, di conseguenza però stare all'astuzia e dire la mia è l'unica legge possibile. Però logicamente cosa succede? Che se tu dai un'immagine del tuo avversario dipinto in una certa maniera e la persona non ha la capacità di capire che si può essere al di fuori dell'immagine che i cristiani dipingono del loro avversario, uno tenderà a ripetere quello che i cristiani propongono, perché alla fine costruiscono l'immagine del loro avversario. Di conseguenza la gente si ribellerà, tante volte succede che si ribella in base a quello che il cristianesimo gli ha fornito, certo, come modello.
Comunque, quello che voi sentirete sempre da noi è la necessità di eliminare o comunque circoscrivere limiti in più infimi possibili i tentativi di sottomissione. Cioè, cos'è contrario al cristianesimo? Contrario al paganesimo è la sottomissione. La sottomissione che si esprime eticamente, dogmaticamente, giuridicamente, religiosamente nel cristianesimo. Per cui quello che a noi ci interessa è sottrarre le persone alla sottomissione. Però sottrarre le persone alla sottomissione, siccome noi non pensiamo che gli uomini siano creati d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, non è che possiamo dire lui sottomette e chiudere là il discorso. Cioè dobbiamo far vedere come la sottomissione sia una costante in tutte le ambientazioni della vita, in tutti gli ambienti della vita, e come in ogni ambiente della vita la sottomissione si riproduce, cioè il più forte schiaccia il più debole, ma non è che schiaccia il più debole in funzione della sua vita, cioè dice vabbè mi goda viva ben e leone mangia gazzella perché goda viva ben, no, non in questi termini. Ma lo schiaccia perché deve avere il piacere di schiacciarlo. E questa è la cosa più obbrobriosa.
Ma deve anche avere il desiderio di schiacciarlo, esatto, per cristiano. Cioè nel senso che il cristiano, ognuno può avere dei comportamenti che non sono voluti o desiderati, però appartengono a una scelta casuale, cioè nel senso non volontarosa. Il cristiano è atroce e perverso per volontà di esserlo. Cioè nel senso che prima lavora per esserlo, certo, codifica le norme, le regole e le applica, cioè di conseguenza esiste proprio l'intenzione criminale all'origine.
Ma nei seminari c'è un addestramento a sentirsi uguali a Dio, mandati da Dio e in diritto di fare quello che si vuole, cioè esiste un addestramento apposta che porta a questo, cioè questo è attività dei seminari. Chiaramente questo va a varie fasi, cioè a fasi diverse a seconda sia del seminariato sia degli intenti che arrivano. Cioè se voi date i seminaristi ai legionari di Cristo, questo è un macello, cioè nel senso che loro sono un po' integralisti in realtà, stupratori, delinquenti, farabutti, de tutto, però tirano fuori dei sacerdoti così bravi, ma così bravi, che mezzi vescovi d'Europa gli danno i loro seminaristi perché gli preparano i preti. Se invece andate, non so, magari seminari più, chiamiamoli democratici, tedeschi o in maniera diversa, avete dei comportamenti più vicini a quella che è la morale di apparenza. Se poi avete dei seminari, ci sono dei seminari che si avvicinano di più agli studi classici, cioè il seminarista che anziché fare teologia fa filosofia, hanno possibilità di scelta eccetera, allora hanno dei comportamenti anche un attimino diversi. Cioè esistono varie forme di concatenazione, ma quelli che sono la preparazione di quelli che diventeranno i futuri vescovi, che diventeranno i futuri cardinali, vengono addestrati ad essere padroni delle cose. Io mi ricordo una cosa di aver letto adesso, ma ancora 20 anni fa, solo sto rimembrando. Era punita in un monastero lussuoso, no? Era punita, doveva stare a digiuno e per digiuno, per cena, doveva mangiare solo una mela. Però doveva mangiarla con le posaterie d'argento, i pizzi ricamati, le ceramiche lussuose, e doveva pelarla e prepararla in maniera perfetta. Cioè, rendetevi conto questo, l'importante è la soppressione degli istinti della persona, però si accecava questo con l'apparenza del lusso, ed è un gioco non indifferente.
Certo, non sono abilità, ma loro interessa sempre imprigionare, perché c'è stato sempre ultimamente un articolo che ha un bel titolo, per i cristiani si fa, missionari dall'Africa per l'Europa dei pagani.
Ah sì, ho anche questo.
Sì, sì, c'era anche. Ma la frase è molto bella, messa fra virgolette, fa: le chiese sono vuote, cioè loro non si preoccupano di cosa fanno le persone che non vanno in chiesa. No, devono avere il recinto in cui mettono dentro le persone. Cioè loro non gli frega niente, fa: voi, noi creiamo un recinto e voi dovete essere le pecore dentro questo recinto, e quando io sono il buon pastore decido di ammazzarli, vi posso ammazzare. Cioè loro non si vanno a preoccupare il perché le persone non facciano, no, basta, noi abbiamo il diritto di recintare il mondo, di sopprimere il mondo, di limitarlo, di contenerlo, e di conseguenza il nostro problema è riempire le chiese. Difatti, fra virgolette, fa: le chiese sono vuote, appello al terzo mondo, salvateci voi. Ma cosa significa? Cioè già il concetto di salvezza è questo qua, cioè nel senso che secondo loro le persone non possono essere da se stesse, non possono essere libere, non hanno la capacità di costruire come la loro vita, o di cercare, o di conoscere. No, bisogna che devono essere a loro volta salvate anche se non lo vogliono. E infatti, perché il loro attacco è sempre fatto in questa maniera contro le società che loro chiamano pagane o che non sono cristiane? Perché si rendono conto che per loro diventa pericoloso. Io cito un documento della SIR, che è l'Istituto di Informazione Religiosa, e dicono fa che è pericolosa una società politeista perché il salvato potrebbe opporsi alla salvezza. Di conseguenza, cioè, ma stiamo per i preti, diventiamo matti. Uno che ha bisogno di essere salvato dice: io non voglio essere salvato. No, non è ammissibile questo. Proprio perché l'interesse non è mai legato alla persona. Cioè, per noi pagani è sempre fondamentale comprendere cosa uno fa della propria esistenza e cosa ne vuole fare. E di conseguenza la può costruire come vuole, è liberissimo di fare qualsiasi cosa. E questo è il nostro valore. Non è che si deve dire: io adoro Giove o Pan o seguo qualcos'altro. No, deve sempre lavorare per la propria dimensione, per le proprie capacità, per le proprie esperienze. Noi non diciamo, ad esempio, di pagani: se tu non hai fatto l'esperienza di questa divinità non sei un pagano. No, perché ogni pagano ha la sua percezione, ha la sua vita, ha la sua strada, ha il suo percorso, e è il suo modo di intercettare la divinità. E noi sappiamo che le divinità mutano, di conseguenza cambia anche la percezione delle persone, cioè la capacità di vedere le immagini. E facciamo un esempio molto concreto. Partiamo da due esempi. Noi abbiamo l'esempio triste, che sono grandi truffe, quelle delle Madonne che piangono. Cioè, queste statue delle Madonne che rimangono statue eppure piangono sangue. Noi, al contrario, nel paganesimo, per chi viene dalla teurgia, sa che il compito fondamentale del teurgo, del pagano, del sacerdote, è rianimare le statue, renderle vive. Allora, abbiamo una volontà di portarla dalla materia, che è statica, a una forma dinamica della vita. E questo lo può fare qualsiasi teurgo, qualsiasi pagano. Nei cristiani cosa abbiamo? Abbiamo la solidificazione della vita. C'è solo la statua. Verso la statua si può provare anche il pugno, perché butta fuori sangue, cioè, che poi sia una truffa, però dal punto di vista simbolico, cioè nel senso che un pagano non dovrebbe mai prendere una statua di una divinità e macchiarla di sangue e piange sangue, piuttosto metterà qualcos'altro, però si metterà i fiori, i profumi, perché è più bella, cercherà di addobbarli in una certa maniera. Invece loro no, la rendono ancora più pericolosa la vita perché mettono il sangue. La nostra reazione normale verso il sangue è sempre qualcosa che ci colpisce, che ci ferisce.
Non abbiamo mai avuto una Madonna che ci facesse una risata, no?
Sì, ma devono tutte quante piangere, e poi soprattutto devono portare calamità. Ma soprattutto questi messaggi non sono messaggi al singolo, cioè nel senso che la Madonna non piange per la singola persona, piange sempre per la massa, piange sempre per il mondo che va verso il peccato, verso la distruzione. Al contrario, noi nel paganesimo abbiamo tutte quante le statue che vengono animate dal desiderio, dall'amore del singolo, e si risvegliano non per il mondo, ma per il singolo stesso. Cioè esiste sempre il rapporto individuale ed è sempre legato alle capacità della persona di entrare in contatto con la divinità.
Un messaggio a tutte le persone che hanno talismani, che hanno robette, che hanno portafortuna, che hanno questo. Queste cose possono funzionare soltanto se sono state armeggiate da un teurgo o da uno stregone, se volete chiamarlo l'uno o l'altro. Un teurgo e uno stregone mettono qualcosa di loro là dentro. Per mettere qualcosa di loro là dentro significa togliere qualcosa a se stessi. Non troverete nessun teurgo e nessun stregone che metta qualcosa dentro un talismano solo per farvi piacere.
Sì, per gli altri, ma d'altronde è un...
Tanto per essere chiaro, cioè uno stregone e un teurgo sono estremamente, e fanno delle azioni estremamente finalizzate, cioè non lo fanno per bontà ricevuta, fanno sempre per delle finalità. e mettere qualcosa dentro, non avete nessuna soglia abbastanza per pagare quello che uno stregone teurgo ci mette dentro, per cui tutto quello che comprate, talismani, statuette, cioè, che ve lo spacciano per magici, benedetti, eccetera, sono truffe. Cioè, quando dico che sono truffe, significa sono solo truffe. Cioè, quando dico sono truffe, non vado a spiegare perché, per come, sono truffe.
Sì, ma infatti è un discorso mercantile, certo che comunque piuttosto che si compra qualche crocifisso, qualche immagine di qualche santino. Piuttosto, cioè, è meglio che prendano questo, però sappiano che non valgono niente.
L'unica cosa magica sono le persone stesse, cioè le persone possono prendere l'oggetto e mettere nell'oggetto qualcosa di loro. Questo è, però è un'operazione di magia che potete farla voi, per voi, con
Un discorso estetico, cioè nel senso, sai, che è pietoso incontrare, ad esempio, uno va a camminare, incontra giardini in cui ci sono state della Madonna, in queste cappellette che sono deformanti, sono offensive al buon gusto. Cioè, se uno fa una scelta estetica, io ad esempio nel mio giardino ci ho messo la statua di Afrodite che sorge da una conchiglia, logicamente ha una connotazione fisica più bella, logicamente, cioè uno vede un corpo femminile, che dal punto di vista estetico è più bello, cioè, di conseguenza è anche un discorso di pulizia estetica di una città, di un paese, di una vita, cioè di qualsiasi cosa, vedere sempre questa Madonna piangente, addolorata, piegata, cioè, che non spezza allegria. Prendete voi semplicemente il confronto fra una statua di Afrodite e una della Madonna, cioè noterete immediatamente, ma la vostra, al di là che uno abbia una concezione di storia dell'arte, al di là che uno abbia un gusto estetico, percepisci la differenza, cioè di fronte a una statua di una divinità pagana sentirete subito il bisogno e l'attrazione verso questa statua, non sentirete il bisogno di dire cosa c'è dietro, perché sarà, colpisce la vostra immagine, il vostro essere, ed è legata alla statua
e parla al vostro sentire, al vostro intuire,
cioè parla ai vostri sensi, cioè parla alla vostra vista, parla alla vostra cultura, perché appunto c'è sempre l'articolazione delle statue proprio di ogni divinità pagana nuda, proprio perché c'è questo, cioè deve colpire sempre la persona ed entrare in contatto con la persona. Prendete ad esempio anche soltanto le raffigurazioni artistiche in cui ci sono le statue delle divinità pagane che hanno un vestito. La tunica è quasi una seconda pelle. Se noi prendiamo tutti quanti gli scafandri che hanno le Madonne, cioè siamo delle corazze, cioè, proprio perché devono sempre corazzare contro la possibilità di un desiderio fisico.
L'immagine rappresenta ancora la necessità di sottomissione. Cioè, la Madonna viene fatta in quei termini per sottomettere. Cioè, perché deve distruggere la sensualità delle persone? Perché il gioco centrale ormai è rimasto soltanto la sensualità. La sensualità che comunque, grazie a tutta una serie di storie, si è abbastanza liberata, diciamo così, da una serie di costrizioni. Non sappiamo fin quando si riuscirà a mantenere questa liberazione, però di fatto è successo questo. Però è sottomissione, cioè sottometti la tua sensualità, il tuo sentire, il tuo intuire, il tuo piacere a quella che è l'immagine che io ti presento, cioè la Madonna col viso triste e dolce, triste, però asettica.
Ma infatti
con i vestiti che coprono assolutamente tutto. Cioè, ricordate che comunque l'immagine, l'espressione è stata elaborata dai cristiani, ma l'immagine della figura, l'impostazione base era Afrodite ed era Ecate. Tanto per essere, poi l'hanno giocato a far sparire gli attributi della sessualità,
sì,
della
più
vita,
passava,
eccetera.
Più passava il dominio, più avevano il controllo e più toglievano,
esatto,
logicamente, cioè, nel senso che all'inizio potevano anche camuffare vestendo le statue delle divinità pagane. Poi man mano che si perdeva la conoscenza, si perdeva l'immagine, si perdeva il modello, potevano sempre più deformarlo, cioè difatti anche delle raffigurazioni di quel cadavere del corpo di Gesù Cristo non è che sono state inizialmente, cioè all'inizio non c'era questa raffigurazione ossessiva, certo, di un corpo, di un cadavere, perché c'era un discorso proprio estetico, c'era un discorso, certo, di gusto, cioè di gusto che non apparteneva alla società, apparteneva alla singola,
infatti,
persona.
La figura è stata scopiazzata da Apollo, cioè siccome non esiste una figura hanno preso Apollo, poi lo hanno mascherato un po' alla volta, mettendo delle cose diversificate man mano che il tempo passava.
Fino a che è arrivata la rappresentazione di un cadavere, cioè nel senso che appunto, infatti ricordiamoci che all'inizio i cristiani avevano una raffigurazione fondamentale che non era tanto la croce, ma quanto era un pesce.
Dicevo che una delle peggiori frustrazioni per me nel campo dell'arte è quella di mettersi davanti una raffigurazione che sia sacra o meno, comunque una raffigurazione artistica, e richiamarsi al sacro. È una frustrazione bestiale quella lì, perché non apprezzi l'opera per quello che è, ma per quello che tu immagini in base a delle frustrazioni religiose che hai, e quindi dai un'interpretazione così tremendamente fasulla e bestiale, insomma, che stravolge tutto, ecco. No?
Sì.
E così le opere d'arte
dei
secoli, specialmente delle opere d'arte che hanno costato sangue, che sono costate sangue veramente al popolo, vengono interpretate solo perché sono, rappresentano una religione, ma siamo pazzi.
Grazie.
E quei disgraziati che sono morti e hanno fatto, e quei pittori, quei scultori che hanno dovuto fare determinate curve, diciamo, nell'arte, e sono riusciti ugualmente ad emanare la loro grandezza, poi hai degli imbecilli fruitori che vanno a immaginare l'opera in quanto richiama uno stato religioso. Ma andate a fare in culo, scusate.
Sì.
Ragazzi, vi saluto.
Ciao, 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 ciao.
Scusa un attimo, c'è qui su Televideo una notizia, no? Fra le pagine veloci, che dice: la moschea a Nazareth non aiuta la visita del Papa. Adesso mi è scappata via, però penso di averla letta in maniera giusta. Cioè, ricordatevi questo, che c'è anche degli articoli sulla pericolosità dell'Islam che hanno i cattolici. Sì. Ne vedremo delle belle, Francesco. Se non arriva, cioè, posso dire una cosetta? Voglio dire,
sì,
che
sì, sì.
Noi parleremo sempre contro la sottomissione dell'individuo, la sottomissione del sistema sociale, la sottomissione della natura, la sottomissione del mondo. Perché? Perché tolto la sottomissione, noi non sapremo quale percorso di libertà verrà fatto, però sapremo che il percorso di libertà porta agli dèi. E gli dèi potranno intervenire, potranno agire, potranno alimentare ogni percorso di libertà soltanto se è tolta la sottomissione. La sottomissione blocca lo sviluppo delle energie della persona, lo sviluppo del sentire, lo sviluppo dell'intuire. Il mondo diventa forma, materia. Quando voi pensate al materialismo, per esempio, quando pensate al materialismo, il materialismo, la maggior parte delle persone lo usa come materia, ma il materialismo meccanicista, cioè il materialismo spiccio, grezzo, è un prodotto del cristianesimo, ricordatevelo questo. E il materialismo dialettico è un'altra roba completamente diversa, insieme all'idealismo. Però ricordate che vedere il mondo come materia, immota, senza sentire e senza coscienza, è una parte integrante del cattolicesimo, del cristianesimo. E proprio perché la materia è inconscia, c'è questo fantasma che chiamano Dio. Togliere la sottomissione per noi significa riportare gli dèi fra gli uomini. Togliere la sottomissione significa che gli uomini diventano degli dèi e riconoscono il mondo di dèi. Per cui noi possiamo rinunciare a qualunque nome di divinità, possiamo rinunciare a tantissime cose, meno che a questa, cioè meno che a rimuovere la sottomissione. Cioè l'unica cosa sulla quale non potremo mai, mai, mai transigere. Naturalmente ci potrà essere un sentire diverso, una percezione diversa, chi dà un'importanza a una cosa maggiore rispetto ad un'altra, ci saranno dei sentire che si esprimono socialmente in maniera diversa, ma non potremo mai rinunciare a rimuovere la sottomissione.
Sì, no, ma infatti è fondamentale, cioè il nostro sempre è questo qua, che le persone non devono mai rinunciare a qualcosa che hanno, ma anzi devono sempre arricchirsi di tutte le esperienze che il mondo gli dà, cioè di tutte le percezioni, e possono rinunciare a qualcosa quando ne hanno in abbondanza, ma sono loro a decidere cosa rinunciare. Cioè, io ho qui una poesia di un autore francese che dice: fa ninfe dei boschi e delle fontane, amiche benefattrici, io sono qui, non nascondetevi, ma venitemi ad aiutarmi, perché sono molto in pena per i fiori troppo colti. Cioè, io ho qualcosa che io reputo che è in abbondanza e io posso darvelo perché non è in abbondanza, perché ho colto troppo. E invece i cristiani dicono: fa, toglietevi qualsiasi cosa. Loro dicono: rinunciate al mondo, rinunciate a voi stessi, rinunciate alla vita. Loro vi parleranno sempre di rinuncia, noi non parleremo mai di rinunciare a niente che appartenga alla nostra vita.
C'è un'immagine, un'immagine che poi è stata l'immagine anche storica del comunismo, no? Che è stata quella innestata nel DNA, diciamo così, delle persone, che è quella del comunismo primitivo dei cristiani. Cioè, i cristiani all'inizio della loro storia applicavano una sorta di comunismo. Come era articolato questo comunismo? Chi aveva qualcosa, se lo toglieva, lo portava all'apostolo e l'apostolo lo distribuiva. Attenzione, lo distribuiva fra i suoi. Cosa significa questo? Che se uno era ricco, diventava povero, vendeva la sua ricchezza, chiaramente qualcuno la comperava, accettava di essere povero e di vivere di carità. Questa è l'immagine di comunismo dei cristiani. Qual è invece cosa direbbe invece un pagano a questa? Se tu sei ricco, continua ad usare le tue ricchezze, ma usale bene.
Sì.
Cioè, distribui, cioè, aiuta anche, affinché anche gli altri possano vivere bene e stare bene. Cioè, se tu hai 100 miliardi, non buttare, cioè, paghi 100 miliardi e buttarli via per diventare un accatone che tende la mano. Usa quei miliardi per far star bene il tuo sistema sociale, per arricchirlo, per fare i servizi, perché la gente non sia una merda, cioè per elevare l'intero sistema. Tanto più un sistema sociale sta bene, tanto più tu puoi vivere. E questa immagine del cristianesimo è l'immagine che è stata vincente quando la massa pensa al comunismo. Cioè, mi ricordo negli anni 50 che c'era il prete che diceva: se vince i comunisti vi porta via a casa. Cioè, eravamo questa immagine di miseria che, e loro che costruivano miseria imputavano agli altri di costruire la miseria. Questo scontro c'è sempre stato, per cui ricordatevi sempre: l'importante è costruire la ricchezza, ma la ricchezza è la ricchezza dell'individuo, è la ricchezza del sistema sociale, è la ricchezza della vita, non l'appropriazione, il saccheggio degli altri. Cioè, quando usiamo dei termini, quando usiamo dei vocaboli, quando definiamo delle cose, bisogna anche riempirle di contenuto, perché se non le riempiamo di contenuto succede sempre un gran casino, sempre.
Sì, ma d'altronde sai, quello di creare il dubbio, l'incertezza, la paura appartiene sempre alla forma del monoteismo. Cioè, nel senso che i pagani non si pongono il problema, ma di fronte alla mia divinità di riferimento mi comporto bene, o faccio abbastanza per lei, o ho abbastanza fede in lei. È un problema che i pagani non si sono mai posti e mai si porranno. Infatti. Perché fanno quello che vogliono e quello che possono.
Certo.
E nessuno li va a misurare il loro comportamento, il loro agire rispetto alla loro divinità di riferimento. E invece i cristiani hanno sempre il concetto che ama Dio, ma non lo ami abbastanza, hai peccato, non sei stato fedele abbastanza, hai avuto qualche debolezza, non rinunci abbastanza.
Dio ti manda i disgrazi per provare quanto bene ti
sì,
vuole.
Ti pone sempre in condizioni di paura, cioè nel senso, è sempre di incertezza, cosa che ad esempio all'interno del paganesimo non esisterà mai questo, cioè nel senso che anche in molti campi si utilizza, dicono, cioè, le storie degli dèi sono storie che curano, cioè nel senso che insegnano alla gente distrutta dal cristianesimo, a dire no, la storia che mi viene raccontata mi dà un qualcosa che io posso elaborare, che mi dà un'informazione che mi permette di vedere la vita con i miei desideri, col mio essere, cioè con i miei occhi. Perché ricordatevi sempre che i cristiani parlano sempre del mondo come rappresentazione di Dio e che tutti i loro oggetti rappresentano Dio. Noi pagani diciamo che non c'è, nessun oggetto rappresenta Dio, ma ogni oggetto è Dio. Cioè, nel senso che noi non diremo che la statua di Afrodite rappresenta Afrodite, noi diremo che quella statua è Afrodite, e la divinità non è rappresentata, ma è dentro quella statua. Di conseguenza, quello sarà il suo posto di manifestazione. Invece i cristiani dicono sempre che la statua della Madonna rappresenta la Madonna, ma che non sono la Madonna.
Pronto?
Cioè, anche c'è stata una polemica...
Sì? Pronto? Pronto?
C'è stata anche una...
Mi senti? Pronto? Ciao, dimmi.
Ciao, sono Michele.
Ciao.
Dimmi. Scusami, te lo telefonavo ancora a tempo indietro, io per via dei comandamenti, del valore che secondo Miga. Se mi hai risposto col primo comandamento, che mi sembrava ovvio che te mi rispondevi così. Però a volte me lo mando anche, i comandamenti bisogna interpretarli. Tipo non avere altro Dio di fuori che me, non intende altri dei. Ma non costruirsi immagini da adorare e perdere un po' del valore, non so, tipo il dio denaro, il dio D'Alema, il dio Bossi, roba così.
Tu devi interpretare
questa roba,
non
la devi... E dopo un'altra roba lo mandate però, che poi è tanto di catastrofi. Però siete veramente convinto che qua siamo tutti cattolici, tutti cristiani? Perché in fin dei conti, mia nonna, che dice di essere rosaria a sera, non che fare male, che sta per me.
Ma sì.
Tutti... No, chi deve fare male? Cioè, se io che crede
inquina l'ambiente, inquina l'ambiente.
Eh?
Inquina l'ambiente.
Te lo spiego. Vabbè,
ma la mente è sua, la mente può fare quel che vuole la sua mente.
Certo.
Se io a che crede che da forza, ma che mia nonna che ha 100 anni ormai.
Sì, d'accordo.
Su fin adesso, cioè, io penso che delle volte anche siamo tante menti diversi e tutto sto spalato agli preti che meno sei uno che va in chiesa e neanche non pratico. Non è che mi fa dire tanto delle mai. Va bene, noi...
Non te ne accorgi? Non te ne accorgi?
Io di invece di noce, come dice Claudio, non li fa ragionare costantemente, però in fin di conti di metà è a canero se sei fedele. Cioè, vada all'Islam. L'Islam, quello è un regime. Cioè, che se tanto è che è religione, che è una roba più schifosa 24 preti siamo qua.
Posso domandarti una roba?
Dimmi.
Queste leggi dei preti, no? Questi Vangeli e questa Bibbia, è stata scritta quando?
Adesso non sto qua a discutere la Bibbia, perché
no,
sicuramente
è
stata tradotta come chi ha questo, sicuramente.
Ma comunque Gaddo Milani, circa 1500.
Sì, arrivava, ecco. Anni là.
Allora, mi te dico, se ti sto discorso qua te me lo facevi nel 1400, pensi che non ti avessi te alla gola?
Ma cosa è... Queste epoche che noi non possiamo giudicare per il passato.
Come non
possiamo? Perché probabilmente ti spero che l'epoca l'altra fa la stessa roba, sicuramente.
Io penso che tutti quanti. Per
il tempo con l'evoluzione, se cambiare la mentalità, se cambiare roba, il modo di vedere.
Ma non per volontà loro.
Ma sono le forze che hanno
portato. Non per volontà loro, non volontà di qualcuno, se cambiava è andata così.
Ma quali sono le forze che hanno portato al cambiamento? Quanta gente è stata bruciata, uccisa, massacrata? E quei 200 milioni di bambini che adesso sono costretti a lavorare, chi è che li costringe se non il cristianesimo?
Beh, il minore non è proprio colpa del cristianesimo.
Però il principio è generato dal cristianesimo.
Non ha colpa la responsabilità, che è una cosa diversa.
Tutte le guerre che ha fatto, con tutti i morti che ha fatto nel nome del, non so, del conquistare terre, del saccheggiare gli altri mestieri.
Tutto cristianesimo.
Tutto cristianesimo, però allora che era ignoranza, non era...
Ma chi l'ha creata questa ignoranza?
Ma l'ignoranza...
anche questa ignoranza, però il
finito... No, l'ignoranza l'hanno creata i cristiani.
L'ignoranza è il prodotto dell'azione, il prodotto dell'educazione. L'educazione è in mano a qualcuno di ben preciso, non è una cosa astratta, cioè l'ignoranza viene costruita come l'intelligenza viene costruita.
No, siamo così, per chiudere, perché sono passata.
Sì,
allora, mi non è che uno che mi insegna per questo detto, non è che ascolti i preti, anzi manco chi vado, manco chi vedo ti cavalò, però mi so insegnamenti di comandamenti, la Bibbia, tutte che robe là, cerco di raccogliere l'essenza per continuare a fare il meglio possibile, senza obbligare nessuno a fare qualcosa che non vuoi e senza fare intendere a qualcuno le mie opinioni.
A me mi va bene,
tutto qua.
Va bene, ti rispondo per
l'altro. Claudio.
Ciao. Michele, allora, intanto date una risposta sull'ultima roba che ti ho detto, ti desi la Bibbia per del tuo meglio, benissimo. Mi sta bene sto discorso qua, se oltre alla Bibbia te lesi la critica, la ragion pura di Kant e ti tiri fuori il meglio, te lesi il Capitale di Marx e te tiri fuori il meglio, te lesi il Trattato sulla Tolleranza o Voltaire e te tiri fuori il meglio, te lesi Cartesio e te tiri fuori il meglio, cioè... ci appare un libro stupido come la Bibbia, che è una roba che può leggere un bambino di 4 anni e dire a una roba così semplice tiro fuori il meglio, mi sembra abbastanza sciocco, fra virgolette, rispetto a una persona adulta. Io penso che una persona adulta deve essere in grado di leggere anche discorsi un po' più complessi che non idiozie del genere. Allora, ti invito a questo, fa pure, leggete pure la Bibbia, leggete pure quel che te vuoi, però affianchi le altre robe, ti affianchi la critica alla ragion pura di Kant, ti affianchi la fenomenologia dello spirito di Hegel, ti affianchi anche altro materiale, perché se non ti affianchi altro materiale o i critici moderni, eccetera, non ha nessun senso che ti tiri fuori una roba sola dei concetti.
Sì, ma io poi trovo molto limitativo dire io devo prendere un testo e tirare fuori qualcosa di positivo. Sai, ma io sinceramente che bisogno ho di prendere un testo e di tirare fuori qualcosa di positivo? Cioè, io posso dire cosa tiro fuori dalla mia esistenza e dalle prove e da quello che faccio, perché devo consumare il mio tempo a cercare qualcosa che è al di fuori di me, quando dovrei cercare qualcosa che è all'interno di me o di qualcosa che io posso percepire o fare.
E poi una cosa è da dire a
anche perché la Bibbia è tanto grossa, di conseguenza è una grande parte di tempo,
La cosa vuol dire a Michele, noi leggiamo le cose dal punto di vista del paganesimo, cioè cosa vuol dire leggere le cose dal punto di vista del paganesimo? Significa che se uno va su una torre e spara con un mitra sulla folla, noi sappiamo già che ucciderà delle persone o che delle persone possono morire. Non diciamo lui è salito con il mitra sopra la torre e non succede niente. Il cristianesimo dice, cioè il fatto che tua nonna prega, noi sappiamo cosa significa questo e quanto
è pericolosa.
Certamente non gli strappiamo il rosario dalle mani, però sappiamo quanto danno costruisce.
Sì, no, ma infatti è inutile pensare, l'essere cioè contro il...
Parla? Ah sì, ancora? Dimmi, dai.
No, cioè la storia non è come che la dite voi.
Noi, no, la storia è come diciamo noi.
Cioè, Sotoma, noi, praticavamo l'omosessualità.
E allora?
Lo struppo.
E allora? E allora per questo uno va condannato a morte, va bruciato tutto, vivo?
Praticavamo tutte
ah,
le
sì?
cose.
Davvero?
Più abiettivo.
Davvero? E dove sta scritto sta roba?
Saremo morti lo stesso
ah, sì?
per malattie venere.
Sì,
vabbè. Sì, ma è un problema tuo se tu vuoi morire.
Va bene, dai. Ciao sindaco, ci sentiamo. Ciao, ciao.
No, no,
ciao, ciao.
Perché mi chiudi?
Ciao, ciao.
Non chiudere.
Prova a telefonargli a Vuitina una roba del genere.
No,
ciao, bello.
E ora, no, io vorrei aggiungere
una robetta, perché allora a Sodoma e Gomorra praticavano l'omosessualità, così è detto nella Bibbia, lo stupro e tutto il resto se è delle aggiunte che se vuol far diventare più aberranti di quello che è. Allora non stiamo a giocare con i tre piattini, se non mi sono sì. più bravo di voi altri
No, ma anche perché bisogna metterlo. Che logicamente questo qua che interviene dice fa parla subito di malattia, cioè come il sesso fosse una malattia. Ma la malattia del sesso si chiama cristianesimo, cioè nel senso che è il cristianesimo che comporta le malattie infettive all'interno della sessualità. Ci sono degli studi medici fatti nell'Ottocento e anche recentemente in cui dicono fa le malattie venere hanno avuto un incremento con la diffusione del puritanesimo. Più si è puritani, più si diffondono le malattie. Più si diffondono le malattie venere. Di conseguenza significa chiaramente che il monoteismo, il cristianesimo, è un veicolo di malattie infettive. Cioè, difatti, cosa succede? Che proprio ponendo il problema sempre sull'insesso, considerando che il sesso può essere fatto in una maniera ingiusta secondo i cristiani o pericolosa, alla fine si introduce un concetto di malattia. E praticamente il cristianesimo è una cultura di malattie di tipo sessuale. D'altronde, proprio. Loro concepiscono la il sesso proprio come un peccato, come una decadenza, come una cosa indegna, di conseguenza quasi come un affronto a Dio. Difatti loro dicono che la finalità della sessualità è di dare dei figli a Dio, in sostanza. Lo dicono anche adesso, non hanno mai
non
smentito.
Non lo fa per piacer mio, ma per fare figli a Dio.
Ma difatti, ma anche loro dicono, perché fanno tante storie sul discorso dei rapporti sessuali, contro ad esempio l'uso degli anticoncezionali, dei preservativi, perché lo scopo delle persone non è fare sessualità per il proprio desiderio, per il proprio piacere, ma per dare un figlio a Dio. Di conseguenza, introducendo questo concetto, significa criminalizzare ogni comportamento e logicamente in elementi sensibili si creano delle malattie.
Ed io è la prima volta che intervengo, però quel signore che prima ha telefonato potevate lasciar parlare.
No? Davvero?
Perché?
Si comporta un po' più seriamente e no, può parlare.
Perché non ho capito cosa voleva dire.
Ah sì? No, stava solo prendendo in giro. Stava solo prendendo in giro. In un'altra radio tutte le telefonate sarebbero filtrate. Sì, siamo in diretta.
Ma mi piaceva sapere anche l'opinione degli altri.
No, no, non è un'opinione, quella è una presa in giro. Che è molto diversa la faccenda.
Va bene, grazie.
Arrivederci.
No, il discorso è questo: questa radio ha il diritto di difendersi come può, nel senso che se fosse una radio miliardaria avrebbe le telefonate filtrate, gli idioti non entrerebbero. Però in questa radio invece si può insultare, si può fare quello che si vuole per telefono, perché tanto nessuno filtra le telefonate.
Esatto, sono in diretta.
Io metto in diretta quasi immediatamente senza chiedere niente a nessuno, né nome, né cognome, né cosa vogliono. Per cui chiaramente ho anche il diritto di difendere.
Ma infatti è anche giusto che quando un ascoltatore interviene solo facendo delle affermazioni che sono assolute.
Dimmi.
Ecco, perché la Chiesa è sessuofoba? Cioè, il motivo per cui hanno paura del sesso e di conseguenza lo vogliono regolamentare e possibilmente anche di farne a meno. Infatti loro amano definirsi eunuchi di Dio, no?
Sì, sì, sì.
Cioè, perché? Il motivo di fondo?
Certo, te lo posso spiegare questo?
Ecco, si mette giù il telefono.
Ok,
saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Il problema è sempre quello. Esistono delle pressioni fisiche, psichiche e fisiologiche che si devono fare su una persona per sottometterla, cioè non basta raccontargli le storielle, occorre anche fare delle azioni fisiche. Una di queste azioni fisiche è la repressione sessuale. Repressione sessuale che è repressione rispetto agli istinti, di bambini che si masturbano, che si toccano, cioè è proprio criminalizzare qualsiasi azione che sia legata al sesso. Notate bene che i confessori raccontavano loro alle donne e ai bambini cosa facevano o non facevano le donne e i bambini, cioè arrivavamo a un livello tale dove la perversione veniva costruita e nello stesso tempo veniva repressa l'idea che quest'altro facesse ciò che il proponente diceva.
Sì, sì, ma è tipico nell'Inquisizione in cui si chiedeva già il tipo di reato, cioè non si diceva raccontami cosa hai fatto, ma si diceva hai fatto questo, hai fatto e si descriveva e tu dovevi rispondere solo sì e no.
Per cui la sottomissione, la repressione viene costruita con delle azioni fisiche, che può essere il rogo, può essere la tortura, può essere semplicemente il costringere a pregare per ore, costringere in ginocchio, costringere a fare il segno della croce tutte le mattine, costringere a fare le preghiere prima di pranzo. Se la sottomissione è un atto di violenza continuata e perpetrata, cioè bisogna reprimere sistematicamente ogni giorno. Questo è, si costruisce il condizionamento educazionale cattolico. E la repressione sessuale, siccome il bisogno sessuale è uno dei bisogni più forti che ha l'essere umano, perché siamo esseri della natura, non c'è niente da fare. Poi ci siamo evoluti anche con un fortissimo grado sessuale. Guardate cosa sta succedendo in Israele. Israele addirittura sa, il sesso sta scoppiando. Beh, l'avevano già detto i romani, gli ebrei avevano una sessualità fortissima, però stanno vivendo quasi per il sesso, insomma, dai dati che vengono statistici. Per cui figuratevi reprimere cosa significa.
Sì, no, ma infatti, ma anche perché poi logicamente la repressione porta a...
Ciao Marco, una cosa.
Sì?
Volevo dire, ieri ho letto sul giornale che un prete ha dato una risposta a uno che gli scriveva, che gli chiedeva se era lecito, morale, mettere i soldi in borsa. Il prete ha detto che è immorale perché per diversi motivi, no? Al che sul gazzettino gli hanno risposto, insomma, anche un po' per le rime... un po' arrabbiati, no? Ma quello che non riesco a capire l'atteggiamento anche del prete o dell'uomo di che è che la Chiesa, io ho letto in agosto l'anno scorso, hanno dato, sono dati pubblici confrontabilissimi, l'anno scorso la Chiesa ha guadagnato per aver investito in borsa 43 miliardi, me li ricordo, guarda.
Sì, sì, sì. È vero.
Ma come si fa allora poi a fare una morale agli altri che è completamente diversa da quelli che sono i fatti?
Marco, qua, ciao. Ciao. Tu mi poni
dei quesiti che mi lasciano perplesso, nel senso che, ammettemelo, cioè, effettivamente c'è da dire che i cattolici sta roba qua. Ma la cosa più aberrante, adesso Francesco ti rompo un attimo, ma quello che le persone stanno dimenticando è che sta tutto il Medioevo, no? Cioè tutto il primo Medioevo, il secondo Medioevo, delle repressioni ferocissime nei confronti degli ebrei. Perché? Perché per farli odiare dalla popolazione, gli ebrei ha imposto una sola attività economica, che era la speculazione, cioè che era l'usura praticamente. Infatti sono diventati tutti banchieri. Data solo questa possibilità, cosa è successo? Che loro avevano i soldi e gli altri non li avevano. Per cui venivano massacrati, cattivi, giudei, che avevano, sì, per portarli via i schei. Quando sta Lutero in Germania, è successo che gli ebrei avevano la concorrenza dei cristiani, però i cristiani sono ancora arrivati abbastanza ricchi, avere abbastanza schede da poterli rapinare. Allora, vuol dire questo, in effetti giocare in borsa è immorale, ma è veramente immorale quando si perde, non quando si guadagna. Cioè, se io vivo in un mondo di merda, ragazzi, con queste regole dico a fare i conti, non sei...
Sì, no, ma forse, sai, quello che poneva la domanda, non voleva investire in titoli in cui c'era partecipazione dello IOR o del Vaticano, era di conseguenza era immorale, perché appunto basta fare pensare il Banco Ambrosiano Veneto, che cioè, destina una parte dei suoi utili sempre a enti religiosi.
Sì, poi, scusate un attimo, se in borsa c'è tutti i sciacalli, quelli che comprano, vendono e distruggono anche nazioni, perché è fatto con questo, insomma, no? Perché una persona seria non deve riuscire a guadagnare e fare il contrario, cioè, anziché sciacallare le nazioni, dare una mano ai sistemi sociali, cioè... Se il gioco è questo, quel gioco va giocato in maniera seria, va giocato, cioè il crogiolo dello stregone serve anche per affrontare quel tipo di giochi. Cioè, noi non diremo mai tu non devi fare una cosa o devi fare questa, diciamo la direzione in cui la fai, cioè la direzione è lo sviluppo, la libertà, ma non devi fare questo. Cioè, ricordiamoci, cioè, non stiamo spuarghe solo i schei perché i schei ai ricchi che stupra i fiori. Spuemo che solo a chi stupra i fiori, ma non ai schei. Cioè,
sì, no, ma infatti noi diciamo alla gente non dovete fare questo, noi diciamo sei responsabile di quello, qualsiasi azione che tu faccia.
Ciao, bello.
Cioè, anche appunto, cioè, quello che noi vogliamo sempre dire è che le azioni non sono negative, nel senso noi non diremo mai tieni un comportamento o tieni un altro, noi diciamo sempre tu ne sei responsabile del tuo comportamento, di conseguenza ne sei responsabile, decidi come indirizzarlo, non diciamo no, questo va contro le nostre regole, i nostri principi, tu sei responsabile e puoi tenere qualsiasi atteggiamento. Difatti noi non daremo mai dei canoni di comportamento, daremo dei percorsi di nostra vita,
percorsi, cioè, di vita,
sì, ma di esperienze, e di conseguenza, proprio perché, tornando sul discorso anche del sesso, perché la Chiesa cristiana i cattolici sono sempre contro il sesso, perché il sesso non poteva essere controllato direttamente, non si poteva essere.
Simonita, dimmi.
Come va?
Bene. Ciao.
Si sopravvive. Ciao.
Allora, niente, tornare appunto sul discorso del sesso, no? Mm. Io ho cominciato a leggere un libro sul tantra.
Sì.
Che praticamente, per chi non lo conosce, sono delle indicazioni per una vita sessuale, diciamo, pure di coppia, di insegnamento, ecco, per la sublimazione del piacere sessuale.
Sì.
Per cui mi sono accorta leggendo, cioè non è che ero proprio profana di queste cose, che quando il gioco viene fatto a due, lo studio del sesso viene fatto a due, del piacere soprattutto, e la presa di coscienza del piacere che può provocare il sesso, cioè ti dà questa carica, ti dà la conoscenza di te stesso, per cui ti senti più forte verso il mondo e lo combatti. Per cui la repressione del sesso, che il Signore prima chiedeva perché la Chiesa Cattolica è contro il sesso, io credo sia proprio questo, cioè per creare delle persone insicure,
sì,
e tristi,
sì,
e appunto e, diciamo, represse con la testa bassa.
Sì. Mm.
Perché quando tu hai un rapporto con la moglie che è, diciamo, finalizzato solo all'atto sessuale e non è per niente gratificante né da una parte né dall'altra, sì, forse a livello maschile sì, ma a livello femminile no, crea anche all'interno della famiglia una certa disarmonia. Per cui questa scontentezza che c'è in giro dopo, non so, è una cosa quasi a livello di epidemia. Quindi questa gente scontenta crea una base, diciamo, cioè, come si può spiegare meglio, cioè una base su cui tu dai qualcosa su cui appigliarsi, mentre se tu riesci a capire il tuo corpo, le sensazioni che ti dà, qui parlano che l'orgasmo praticamente non è finalizzato solo a livello genitale ma si espande su tutto il corpo, è una cosa un po' impossibile, diciamo, ai giorni nostri ancora da capire o da provare, oppure
no, l'importante è provarlo. L'importante è provarlo.
Dato una delle tecniche del tantrismo sono abbastanza facili, dai.
Sì, ad espanderlo sotto il corpo, ci vuole studio, ci vuole.
No, ma ci vuole solo esercizio.
Ci vuole esercizio.
Ci vuole solo esercizio.
Esatto, per cui non è una cosa che puoi fare nel giro di un anno,
infatti,
eccetera, è una ricerca continua del piacere, per cui se tu riesci a capire queste cose, hai un'energia che dopo la espandi anche in giro, ti dà più forza, ti dà anche la forza di ribellarti, se invece
ti dà la forza di costruire la vita.
Ti dà la forza di costruire la vita.
Questo,
ecco, proprio il conoscere te stesso, anche se capisco che da un altro punto di vista il nostro scopo penso sia qui per una nostra spiritualità, nel senso di una nostra crescita interiore. Ma secondo me qui va fatta di pari passo, ecco, cioè non può essere il sesso la nostra
non è il nostro il fine della
nostra
vita,
ragione,
certo,
di vita,
certo,
ecco, deve essere,
certo,
una abbinata all'altra.
Sì, sì,
sono dei periodi in cui faresti solo sesso, dei periodi,
esatto,
in cui faresti solo contemplazione.
Sì, 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 sì,
la,
esatto,
cosa importante secondo me è non reprimere una all'altra.
Esatto. Sono d'accordo con te.
Perfetto. Ciao, grazie.
Sottoscrive, grazie a te. Ciao.
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 E vi ricordo che l'argomento, uno dei sottoargomenti della conferenza è la famiglia dei ruoli e la famiglia delle persone, tanto per essere chiari, non so se riesco.
Infatti, sai, sul discorso del tantrismo, io sono particolarmente attaccato al discorso tantrico, di conseguenza, volevo usare una definizione che dice fa l'uomo è sesso più qualcos'altro, cioè nel senso che la base della vita è il sesso. Cioè, d'altronde, anche se noi diamo una spiegazione dal punto di vista scientifico, come viene data, sappiamo che l'attività sessuale permette di evitare la degenerazione del DNA. Di conseguenza il DNA tende a decadere e con l'attività sessuale la vita tende a mantenere una qualità del DNA. Di conseguenza, sono i cristiani che dicono sì, il sesso è secondario, non è fondamentale, non è importante, ci può rinunciare, puoi anche non farlo. Poi, sulle tecniche tantriche, il problema è sempre quello, se noi partiamo prevenuti e partiamo condizionati ci possiamo impiegare anche anni ad applicare, se noi partiamo col concetto tantrico che tutto ti è permesso e che tutto può essere fatto, le tecniche tantriche si riescono a realizzare anche molto rapidamente, nel senso sta sempre nell'importante di concepire che le cose hanno sempre un valore per se stesse, cioè nel senso che uno non deve pensare di fare qualcosa con una finalità, perché l'azione stessa ha un'essenza.
come l'uomo guarda la vita è importante, così guarda il sesso, così
sì, qualsiasi attività non ha valore tanto per il suo fine, ma ha valore perché viene fatta.
Viene fatta, sì.
E di conseguenza non bisogna pensare che sia uno strumento per un certo fine,
certo,
ma è il fine se stesso, cioè è a sé stante, è una sua dimensione. E quando noi cominciamo a introdurre questo concetto, che non è un discorso economico, cioè nel senso che sarebbe come i cristiani cosa dicono? Tutta la vostra vita la dovete sprecare per lo scopo finale, per andare nel regno dei cieli, per essere pronti per il giudizio di Dio. Di conseguenza voi introdurrete un concetto finalistico. Il concetto finalistico a noi non appartiene, perché noi sappiamo che non c'è nessun fine da raggiungere, ma ci sono tante migliaia di cose da realizzare e tutte le cose vanno realizzate al massimo.
Vita, certo.
E questa sta la differenza da comprendere. Perciò non dite sì, è un mezzo, è una cosa secondaria, è una cosa che si farebbe solo in un certo momento. Qualsiasi cosa va fatta e qualsiasi cosa ha sempre significato all'interno della propria essenza. E non perché qualcuno dall'esterno gli dà valore o perché noi gli diamo valore. Perciò se noi facciamo dei comportamenti o facciamo delle azioni e attribuiamo poca importanza a queste azioni, siamo sicuri che queste azioni peseranno su di noi perché gli abbiamo attribuito poca importanza. Cioè nel senso che faranno di tutto per richiamarci alla vita. Cioè nel senso, non pensate che anche le azioni non abbiano un'anima e non abbiano un loro sentire. Le sensazioni hanno una loro necessità. Di conseguenza più si darà meno importanza a quelle sensazioni e più queste sensazioni torneranno.
Certo.
Logicamente più uno combatterà per allontanarle e più entrerà in conflitto con se stesso e meno riuscirà a realizzare. Nel momento in cui capirà che la propria vita è fatta da migliaia di cose e di solito i cristiani sono dispregiatori del corpo, dicono ma come il corpo è soltanto vile materia destinata a morire. Il corpo è lo strumento fondamentale su cui noi possiamo intervenire ed agire, di conseguenza qualsiasi parte del nostro corpo, qualsiasi modo di essere, qualsiasi elemento, qualsiasi fisicità è fondamentale per realizzarlo. Non introduciamo un concetto di valutazione, di utilità o di importanza, cioè il paganesimo non crea mai delle gerarchie verticali, non dice alla base c'è questo che è importante, che è poco importante e in cima c'è qualcosa. Il verticalismo appartiene soltanto a una religione monoteistica in cui esiste una gerarchia di dominio. Il paganesimo è sempre orizzontale e di conseguenza quando noi vediamo un orizzonte lo vediamo non nel senso proprio del verticale ma dell'orizzontale e l'orizzonte ci circonda completamente e di conseguenza il nostro scopo è osservare questo orizzonte intorno a noi. Di conseguenza tutto appartiene alla vita e tutto ha importanza per se stesso e in se stesso.
Va bene, sottoscrivo quello che dice Francesco, non c'è niente da aggiungere, penso. Mario non è arrivato.
Noi ne possiamo
non
continuare?
No, beh, non è così tassativo. Comunque noi chiudiamo qui la trasmissione, al limite io adesso metterò su un po' di pubblicità, dopo sono qui in radio se qualcuno vuole telefonarmi. E Mario, vabbè, se viene Mario gli liberiamo chiaramente immediatamente lo studio, se arriverà qualcuno a sostituirlo lo liberiamo, metteremo su un po' di CD, un po' di musica, insomma, in modo di arrivare alle ore 19. Alle ore 19 ricordo che c'è la seconda trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, finiremo di leggere La sottomissione in Giovanni. E vi farò l'introduzione, la farò invece come finale l'introduzione e vi leggo. Ricordo che l'orrore della sottomissione in Giovanni sarà distribuito come fascicoletto. Volevo aggiungere al libro Gesù di Nazareth, l'infamia umana, ma lo sto diventando troppo grosso. Farò un fascicoletto. Non so, adesso o con l'istituto o me, insomma, vedremo di distribuirlo se qualcuno gli interessi. Allora, intanto grazie per l'ascolto. Ci risentiamo alle ore 19 e con Magia, Stregoneria e Paganesimo. E a risentirci giovedì prossimo.
Sentiamo.
Ricordate la conferenza il giorno 30 alle ore 17.
Qui in radio.
Ciao a tutti.
Ciao.